Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Buongiorno da Monica Bonetti al microfono e anche da Giuseppe Loi alla regia tecnica. Arte che avventura è il titolo della puntata di oggi, un titolo ricalcato su quello di un volume uscito recentemente per Nomos, un volume destinato a lettori giovani e giovanissimi che porta la firma di Barbara Conti, di cui ci piace occuparci oggi perché affronta il tema della divulgazione attraverso le vicissitudini subite da opere d'arte, furti, razzie, spoliazioni, a volte rocamboleschi recuperi. Insomma, avventure che avvicinano la storia dell'arte a una spy story avvincente e coinvolgente e capace, come riporta la quarta di copertina di questo volume, di risvegliare la fantasia di chi ama l'arte, ma forse anche di chi nei musei si annoia, perché ci ricorda come la storia dell'arte sia spesso intrecciata alla storia economica, geopolitica, sociale di un paese. Ne parleremo insieme all'autrice del libro, Barbara Conti, ma anche con un altro autore che spesso si è occupato di furti d'arte, il giornalista e scrittore Fabio Isman, di cui lo scorso anno è uscito per i tipi di Giunti quando l'arte va a ruba. E con loro, insieme ai furti d'arte, parleremo di come le avventure di questi capolavori influenzino alla fine anche il ruolo e l'uso pubblico dei luoghi in cui sono esposti i musei. A proposito di musei, visiteremo come ogni settimana un allestimento attualmente in corso. Emanuela Burgazzoli ci condurrà attraverso i tesori etruschi esposti nella nuova sede della Fondazione Luigi Rovati a Milano. Lo sguardo sulle notizie del mondo dell'arte completa la nostra scaletta di oggi, scaletta che inauguriamo però, come sempre, con la prima pagina musicale della colonna sonora curata da Barbara Tartari. The blues get me rocking chair. Well, blues overtake, gonna rock me away from here. While I get lonesome, jump on the telephone. When I get lonesome, jump on the telephone. Well, I call my baby, say I'm on my way back home. But flip, flop, and fly. You know the reason why. Flip, flip, flop, and fly. Please don't you make me cry. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. I'm like a Mississippi road frog sitting on a hollow stump. Like a Mississippi road frog sitting on a hollow stump. Got so many women, I don't even know which way to jump. Whoa, so flip. Flop and fly, you know the reason why. So flip, flop and fly, you're gonna get me high. Don't ever leave me, don't ever say goodbye.
Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Here comes my baby flashing a new cold too. But she looks so good now standing in a payphone booth. Flip, flop and fly, know the reason why. Flip, flop and fly, don't you leave me high and dry. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. Flip, flop and fly, know the reason why. Flip, flop and fly, yeah, you're gonna get me high. Don't ever leave me, don't ever say goodbye.
Evan Morrison a inaugurare la nostra colonna sonora. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola Flip, Fly and Fly, dall'ultimo album del cantante nordirlandese, Accentuate the Positive. I furti nell'arte non sono certo un prodotto della contemporaneità. Fin dall'antichità le spoliazioni, ad esempio dopo le guerre, erano pratica tanto deprecabile quanto corrente. Dopo le campagne napoleoniche, l'esempio più eclatante è certamente rappresentato da quanto accadde durante la Seconda Guerra Mondiale. Da un lato, con le confische dei beni culturali nei paesi conquistati dalla Wehrmacht, dall'altro, con quelle dirette o indirette delle proprietà di ebrei in fuga dai rastrellamenti per evitare di finire nei campi di concentramento. Fatti orribili che fanno quasi sembrare simpatiche avventure le narrazioni di furti tesi solo ad appropriarsi per motivi venali di quadri o oggetti d'arte. Avventure di cui parleremo nel corso della prossima mezz'ora con i nostri due ospiti che vi presento subito. Abbiamo collegata al telefono Barbara Conti, storica dell'arte fiorentina, ha collaborato con la sezione didattica degli Uffizi lavorando anche in musei statunitensi e inglesi. È poi diventata responsabile del Dipartimento Educazione del Centro Pecci di Prato, fondato da Bruno Munari, di cui è stata allieva e che ha arricchito il suo percorso formativo con la metodologia operativa Giocare con l'arte, che è basata sul fare per capire. Numerosi libri per lettori giovani e giovanissimi che ha realizzato per diverse case editrici. Ha infatti pubblicato Congiunti, Lapis, Sillabe, oltre a Nomos, con cui ha pubblicato recentemente L'arte che avventura, da cui abbiamo mediato il titolo della nostra puntata. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Abbiamo poi collegato via Zoom Fabio Isman, giornalista e scrittore che è stato per molti anni inviato del Messaggero. Ha una rubrica fissa, la pagina nera su Art e Dossier, e scrive anche per il Giornale dell'Arte, per Bell'Italia e per Art Newspaper. Ha firmato da solo o con altri autori oltre 40 libri, molti dei quali sono stati premiati. Tra i più recenti, L'Italia dell'arte venduta, 1938 L'Italia razzista, Andar per l'Italia degli intrighi, tutti usciti per Il Mulino rispettivamente nel 2017, nel 2018 e nel 2020, mentre Per Giunti è uscito lo scorso anno Quando l'arte va a Ruba, che è il libro più legato alla tematica di cui ci occupiamo oggi. Buongiorno e benvenuto anche a lei, Fabio Isman.
Buongiorno, buongiorno a tutti chi ci ascolta.
Allora, l'arte rubata o trafugata illecitamente, come abbiamo già accennato, è un fenomeno che ha una lunga storia. Un fenomeno che, nonostante si sia, soprattutto negli ultimi anni, fatto molto per cercare di contrastare, continua ad avere un florido fatturato. Si parla del 10% delle transazioni legali che avvengano nel mercato dell'arte, che sappiamo essere cifre a numerosi zeri. Allora, innanzitutto io vi volevo chiedere una cosa proprio terra a terra. Questa cifra è tanto o è poco? Fabio Isman.
Questa cifra è tanto. Prima di parlare di queste cose, visto che io sto in Italia, è bene fare una distinzione. Ci sono due cose da vedere separatamente. Uno, quadri e statue, sculture, che sono oggetti d'arredamento, quello che vuoi, che sono state portate via nel tempo, fin dai secoli più antichi. Due, l'archeologia scavata di frodo, perché solo in Italia esiste una norma per cui tutto quello che viene scavato dopo il 1909, sottoterra, è di proprietà dello Stato. Anche se è nella tua cantina, per esempio. E quindi ci sono due domaine de recherche da esaminare. La percentuale dei furti è molto alta. Secondo l'unica serie indagine che è stata fatta ormai un po' di anni fa, il fatturato del mercato nero dell'arte era superiore ai 6 miliardi di dollari ogni anno, quindi una cifra piuttosto rilevante. La quantità di furti anche lo spiega. In Italia viene rubato un oggetto al giorno, più o meno, questa è la media. Se andiamo a guardare anche l'archeologia clandestina, vengono poi scavati 5 oggetti ogni ora dal sottosuolo di questo paese. C'è stato un grandissimo scandalo che è iniziato negli anni 70, il cui acme è finito attorno al 2003-2004, che ha coinvolto moltissimi a cambiare le proprie norme, per esempio i direttori dei musei americani, per esempio alcuni paesi. La Svizzera ha fatto per la prima volta un accordo bilaterale con l'Italia su questo tema, non c'era mai stato prima. Quindi è un problema sicuramente grosso e importante.
Accordi che poi servono, come dire, ad arrivare all'altro capo del filo, quello delle restituzioni, e ne parleremo nel corso appunto di questa nostra chiacchierata. Barbara Conti, quali sono i motivi in fondo? Mi rendo conto che sia una domanda che può apparire molto ingenua e molto banale, però piazzare un dipinto che è molto noto, ad esempio, è estremamente difficile. E quindi qual è la tipologia delle motivazioni nell'esperienza che si è fatta anche nel preparare questo suo libricino, che ricordiamolo è dedicato in realtà a un pubblico di giovani e giovanissimi? Quali sono le motivazioni dei furti d'arte?
Allora, senz'altro il possesso di un'opera d'arte anche molto famosa, quindi difficile da vendere, è comunque legato a un potere e un prestigio noto a tutti, riconosciuto da tutti, quindi è spesso però appannaggio soltanto di grosse organizzazioni criminali. È possibile solo a grandi collezionisti avere dei quadri riconoscibilissimi, devono essere tenuti nascosti, devono esserci, perché li raggiungano, dei canali abbastanza complicati anche da gestire. Ci possono essere appunto solo delle organizzazioni criminali che se ne occupano. Però ovviamente la bramosia del possesso di un'opera d'arte è comunque di tutti. Credo che chiunque, entrando in un museo ogni tanto, abbia pensato: mi piacerebbe averlo, guardando qualche opera d'arte, qualche dipinto per esempio. E a volte qualcuno è talmente spaccone da cercare anche in proprio di impossessarsi di qualcosa che è dentro un museo, quindi è protetto. Però appunto nei casi che racconto nel mio libro ci sono degli esempi anche che fanno sorridere, perché sono talmente ingenui. Ladri che entrano, magari anche facilmente, perché poi spesso le opere sono conservate in musei con sistemi di sicurezza un po' obsoleti. Non sempre naturalmente poi il furto va a buon fine, anzi quasi mai, perché naturalmente il ladro improvvisato non ha poi il modo di piazzare l'arte, e se la tiene a volte non sa nemmeno cosa farne, la nasconde o la tiene sotto il letto, ecco, è un po'.
E forse però questo fa anche peggio, no? a certe opere, certo. Questo può far peggio e può danneggiarle, certo, anche di più. Per fortuna la maggior parte dei visitatori dei musei si accontenta di acquistare di magari un poster o una cartolina uscendo nei bookshop dei musei. Ecco, però il racconto del furto d'arte avvicina in fondo, no, anche all'arte, perché al sapore delle spy story, affascina, ha appunto questo sapore del racconto incredibile e anche delle avventure che questi oggetti hanno vissuto nel corso della loro storia, perché alcuni di loro sono stati sottratti più e più volte. Ecco, voi perché avete scelto di scriverne prima di tutto? Magari partiamo con Fabio Isman.
Perché di questa vicenda mi occupo oramai da 30 anni, nel senso che quando ho cominciato a occuparmi d'arte, era il 1980, a un certo punto mi sono chiesto perché un quadro fosse lì, perché un quadro non si trovasse più, perché una statua fosse sparita, e risalire per i rami e scoprire quindi il mercato, scoprire le vendite, quelle più legali, non quelle dovute ai furti, eccetera, eccetera, mi è sempre interessato. Io vorrei fare una piccolissima postilla a quanto diceva Barbara Conti un attimo fa. Uno dei motivi più importanti che si è scoperto quando si indaga sui furti d'arte: ogni furto d'arte è un libro giallo, si può scrivere un romanzo sopra. Uno dei motivi maggiori è un ricatto, il ricatto allo Stato, il ricatto a chi lo possiede o a chi lo possedeva. Si porta via un'opera e si chiedono dei soldi in cambio. Qualche volta è andata bene, molto spesso è andata male, per fortuna. Un altro motivo è la voglia di soldi, ma attenzione, non vendendo un'opera nota. Argan raccontava che l'opera più rubata al mondo sono le natività, perché da un quadro ci si ricava un bue, un asinello, probabilmente un angelo, senz'altro San Giuseppe, senz'altro una Madonna e un bambinello.
Si ricava significa questo... che lo si smembra, ovviamente.
Noi abbiamo una serie di casi di opere che sono state decurtate, di opere che sono state tagliate, di opere che sono state divise. Andiamo ancora avanti. Io non credo al furto su commissione. Cioè non credo che esista un signore che dica a un altro: vai a rubarmi quel quadro e dammelo. Perché primo, questo qui non potrebbe farlo vedere a nessuno. Quindi in casa sua non entra più nessuno, nessuno gode con lui della presenza di quel quadro, se lo vede da solo la sera mi sembra un po' strano. Secondo, verrebbe ricattato per tutta la vita. Chi gliel'ha portato lo tiene in mano e dice: sì, guarda, bisogna di un po' di soldi, me li dai. E quindi io non credo minimamente all'idea del furto su commissione.
Forse però quello che lei diceva appunto rispetto al ricatto spiega anche perché in genere, in tanti di quei casi da un furto al giorno, le opere vengono recuperate, vengono ritrovate, magari avendolo pagato o meno quel riscatto, perché in qualche modo chi l'ha rubata si fa vivo.
Allora, normalmente i carabinieri italiani, che sono il primo reparto specializzato al mondo, nato nel 1969, che ha fatto scuola per tutti quelli che sono venuti dopo, oggi riescono a recuperare grosso modo la metà di quanto viene portato via. Però attenzione, quanto viene portato via non è soltanto Raffaello, Leonardo, Michelangelo, è anche quadretti un po' ignoti, quadretti di poco conto, quadretti che non sono neanche da museo, voglio dire. Il ricatto molto spesso è il motivo che spinge questi signori a fare questo. Poi ce ne sono anche altri. Per esempio, nel 1987 sono stati portati via una ventina di quadri dalla Pinacoteca di Bettona, vicino a Perugia. C'era anche un perugino, anche quadri abbastanza importanti. Sono stati ricercati per anni. Sono finiti a un senatore giamaicano come garanzia per una partita di droga. Allora, c'è la droga, non c'è un ricatto, questa serviva come garanzia. È successo. L'altro giorno c'è un famoso camorrista italiano che si chiama Imperiale, che ha proposto allo Stato l'acquisto di il regalo di una isola che lui aveva comprato, che è, mi pare, a Dubai, un isolotto. Questo qui è un signore che un certo giorno ha restituito due Van Gogh che erano stati rubati in Olanda. Erano finiti a lui, di passaggio, per puro caso, perché a un certo punto chi li ha rubati non sapeva più a chi darli, perché gli avevano per caso arrestato il ricettatore. E allora ha trovato questo signore in un bar e ha scoperto che l'arte gli interessava e gli ha dato i due Van Gogh. Ci sono una serie di cose stranissime. Basti dire che, per esempio, è stato trovato sul mercato e quindi bloccato nel momento in cui si stava vendendo, anzi in parte era già stato venduto, l'orologio che Pio IX fece fare per il Quirinale, era lì in cima alla torrettina del Quirinale, e che c'è rimasto fino agli anni 60, quando Gronchi ha voluto un orologio più moderno che quello che vediamo adesso. Questo orologio era stato tolto da lì, logicamente, era stato dato a una scuola, la scuola poi non se n'era più fatta niente, non si sa bene come, è finito sul mercato, il quadrante era già stato venduto, si stava vendendo anche l'intero meccanismo, quando i carabinieri hanno messo le mani sopra l'antiquario che lo possedeva. Quindi le cose sono le più varie, le più strane, secondo me anche le più divertenti, però questa è la mia opinione.
Allora sentiamo qual è la motivazione invece di Barbara Conti, qual è stata la sua motivazione nello scegliere di scrivere di furti.
Intanto io mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, ma non solo, perché il mio obiettivo è anche quello di sensibilizzarli al rispetto e alla difesa del patrimonio, che non si fa mai abbastanza. Ecco, queste opere d'arte che, come diceva anche Fabio Isman, vengono prese, maltrattate, portate di qua e di là, a volte senza nessuna ragione, eppure con delle motivazioni più diverse, possono essere da tutti un po' più anche sentite come proprie, devono rendere un po' l'orgoglio di possederle sul proprio territorio, quindi bisogna in qualche modo preservarle tutti insieme. È un qualcosa che succede di rado, succede magari solo recentemente in alcuni casi, rarissimi, quindi ecco, era un po' questo l'obiettivo. Non parlo soltanto di furti, ma anche di grandi viaggi e passaggi di mano più o meno violenti che le opere d'arte nel corso del tempo hanno subito. Quindi è un po' l'idea che il nostro patrimonio culturale, che ora a volte viviamo bello tranquillo, diciamo, nelle sale dei musei, ha in realtà avuto una storia anche travagliata che spesso ha rischiato di metterlo a repentaglio, di non farlo più arrivare fino a noi. Un altro obiettivo era quello di far capire che la storia dell'arte può anche non essere noiosa, ci sono degli aspetti divertenti, appunto gialli, ci sono degli aspetti che hanno il sapore dell'avventura, che possono divertire, possono incuriosire, ecco, e forse in qualche modo avvicinare, se non proprio alla storia dell'arte, alle vicende di alcuni artisti ed opere.
A proposito dell'entità delle refurtive, Fabio Isman poco fa diceva di quadretti di poco conto che fanno parte in larga misura di queste refurtive, e forse va sottolineato che, per quanto quadretti di poco conto siano, anche quelli che non sono i grossi capolavori che il pubblico conosce come tali, per lo storico dell'arte la sparizione di opere minori è comunque un'enorme perdita, perché toglie le contestualizzazioni, toglie le possibilità di conoscere ampi capitoli della storia dell'arte. Lei, Barbara Conti, accennava appunto al sapore dell'avventura di queste vicende. Allora io vorrei a questo punto chiedere a ciascuno di voi due, no, di raccontare una di queste avventure, quella che preferite in qualche modo o che in questo momento preferite, ricordando tra l'altro, come abbiamo già accennato in apertura, in particolare i furti e le appropriazioni indebite, definiamole così, durante la Seconda Guerra Mondiale da parte dei nazisti, siano stati un capitolo onerosissimo e che tuttora rappresenta un motivo di studio sia per le richieste di restituzioni sia per l'entità, insomma, di ciò che era stato spogliato dal suo proprietario originale. Allora, per iniziare, Barbara Conti, il suo furto preferito.
Il mio furto preferito è quello perpetrato dai corsari polacchi al seguito di Paul Benecke nel XV secolo, che in realtà è un furto involontario, perché i corsari polacchi sorvegliavano, diciamo così, i mari del nord, erano al soldo della Lega Anseatica e quindi cercavano di difendere la supremazia sui commerci dei tedeschi, e avevano in qualche modo un incarico di depredare le navi degli altri stati, le altre flotte, in modo da indebolirle. Paul Benecke, insieme ai suoi, andò a rubare le merci di una nave che trasportava anche in quel momento la tavola col giudizio universale che il pittore fiammingo Hans Memling aveva dipinto nel 1473 a Bruges per il fiorentino Angelo Tani. Bruges era a quel tempo uno dei centri commerciali e culturali più importanti d'Europa, e quindi banchieri e mercanti italiani erano lì, in particolare Angelo Tani era il direttore della banca di proprietà della famiglia Medici. Aveva commissionato questo giudizio universale a Memling, che poi voleva spedire in Italia via nave per abbellire la cappella di famiglia nella badia di Fiesole, qui vicino a Firenze. Quando i corsari assaltano la nave, si trovano, insieme al resto delle merci preziose anche, il dipinto che li affascina. Una volta assaltata la nave, depredato e bottino si ritirano sulle coste della Germania per dividerselo e decidono che il giudizio universale deve essere regalato alla cattedrale della loro città, che è Danzica, ed è dove ancora lo troviamo. Ora naturalmente c'è una copia, la cattedrale, e l'originale è al museo, ma viene amato subito tantissimo da tutta la popolazione, quindi nemmeno le preghiere del Papa, che chiese all'epoca di restituirlo, furono ascoltate, perché era ormai in qualcosa che apparteneva a Danzica.
Per quanto deprecabile l'immagine dei corsari affascinati dal giudizio universale, un po' di simpatia tutto sommato la suscita lo stesso, no? Ecco, allora Fabio Isman, il suo furto preferito invece?
Io vengo a tempi più moderni e i furti preferiti sono 3+1. È sicuramente la natività di Caravaggio sparita da un oratorio di Palermo nel 69, che è un mistero. Chi dice che si è salvata, chi dice che è stata mangiata dai porci, chi dice che è stata dissolta nell'acido, chi dice, ecco. Cioè, ognuno dei pentiti di mafia ci ha raccontato qualcosa di diverso e quindi da quella volta non ne sappiamo più nulla. Sicuramente il ritratto di giovane di Raffaello, che stava nella collezione Czartoryski di Cracovia, che secondo me è il disastro più grande di quella terribile epopea che è stata il nazismo, perché è stato portato via da Cracovia e non se n'è più saputo niente. Quindi è un quadro molto bello, molto importante, assolutamente perduto. Come sono perduti finora le 13 opere che nel 1990 sono state portate via dalla Isabella Stewart Gardner Museum di Boston, tra cui l'unico paesaggio marino di Rembrandt. E anche lì non si sa niente di questa vicenda, a tal punto che all'interno del museo è diventata una cosa da raccontare. Si racconta il furto, i quadri non ci sono più, ma si racconta tutto quello che si sa del furto, e il furto è diventato un evento lui stesso. Infine, tanti piccoli quadretti che sono stati rubati esclusivamente per le loro misure, perché era facile metterseli in tasca o comunque nasconderli e uscire dal museo portandoseli dietro. Il caso più famoso è un ritratto di Rembrandt che a Londra è stato rubato 4 volte di fila, perché è piccolo così, uno se lo mette in tasca e va via. E quindi queste sono, secondo me, le cose più rilevanti. Pensare che di un quadro che ha degli autori importantissimi, che ha una storia importantissima, che ha una storia dietro fondamentale, eccetera, eccetera, conti soltanto la sua misura, a me sembra veramente una cosa ridicola.
È certo che portarsi via un'opera di Anselm Kiefer è un pochino più complicato probabilmente, no?
Sì, non c'è dubbio.
Allora, siamo quasi in conclusione, forse abbiamo il tempo ancora per almeno accennare alla questione delle restituzioni. Proprio in questi giorni c'è stata la notizia del mancato incontro tra il primo ministro inglese e quello greco a causa delle dichiarazioni che il primo ministro greco avrebbe fatto alla stampa, ricordando come le richieste di restituire i marmi del Partenone restano nell'agenda greca. Perché ne accenno? Perché in fondo la nascita di molti dei musei occidentali si basa proprio su dei furti o comunque su delle appropriazioni che non hanno tutti i sigilli degli accordi tra le parti, no? E quindi questo ha portato nel tempo, lo sappiamo, a una serie di restituzioni e in altri casi invece a assenze di restituzioni. Ecco, per cui vorrei concludere con voi una battuta a testa proprio sul capitolo restituzioni. Iniziamo magari da Barbara Conti.
Per quanto riguarda soprattutto i marmi del Partenone, sono quelli più contesi e più famosi in questo senso, anche se poi naturalmente ci sarebbe da parlare di molto altro, perché nel tempo soprattutto i reperti archeologici e le scoperte archeologiche degli archeologi tedeschi o inglesi sono state spesso motivo di spostamento dei reperti stessi, quindi è un argomento piuttosto delicato, perché da una parte c'è la storia che ormai ci fa vedere per esempio i marmi del Partenone a Londra invece che ad Atene, e c'è ormai un pregresso che aprirebbe un capitolo complicatissimo anche per altri musei e altre opere, E da una parte c'è una richiesta da parte, per esempio, in questo caso specifico di Atene, che vede nei marmi del Partenone il proprio passato importante e che darebbe alla città un prestigio e una frequentazione a quel punto da parte dei turisti o degli studiosi di tutto rilievo. Sono difficilissime come argomenti, ecco, da trattare, sono argomentazioni che non saprei nemmeno concludere. Ecco.
Certo, tra l'altro proprio nel mese di ottobre Emanuela Burgazzoli ha dedicato un'intera puntata a questo argomento, una puntata che ritrovate, lo ricordo a chi ci ascolta, nel nostro sito o nel Play. La puntata si intitolava Rovine e aveva per ospiti Andrea Marcolongo, autrice di Spostare la Luna dall'orbita, e Salvatore Settis. Fabio Isman, a proposito di restituzioni, evidentemente comprimerle in un minuto direi che è inqualificabile da parte mia, però io la sfido a raccogliere questo arduo compito.
Intanto ci sono le centinaia di restituzioni avvenute dopo la grande razzia d'archeologia che in Italia è iniziata negli anni 70, è andata avanti fino agli anni 2000 e che si devono a un giudice che va ricordato, Paolo Giorgio Ferri, perché ha fatto questa grande inchiesta sull'arte scavata di Frodo, che ne ha penalizzato tutto sommato la carriera, le medie sarebbero state migliori se si fosse occupato di droga, invece si è occupato di questo argomento di cui nessuno si occupa. Per quanto riguarda sempre le restituzioni, io credo che i marmi, mi dispiace, sono un po' impolitico, i marmi del Partenone debbano restare a Londra. Sono stati acquistati in un'epoca in cui questi acquisti si facevano. Il governo turco ha detto di sì, il governo turco occupava Atene, mi dispiace, però così era. E quindi se noi ci mettiamo a smontare tutto quello che è stato portato via e che sta nei musei negli anni, non lo so, chiudiamo il Museo Egizio di Torino perché portiamo tutto in Egitto. Le convenzioni sono chiare. Tutto quello che è stato portato via dopo il 1970, data della convenzione dell'UNESCO, si restituisce. Tutto quello che hanno portato via i nazisti, attenzione, non Napoleone, i nazisti, si restituisce. Punto. Non si può andare a cercare il resto. È una cosa incredibile, impossibile. L'Italia ha venduto e stanno all'estero metà dei suoi capolavori mobili di autori famosi. È tutto lì fuori. I 15 Caravaggio che aveva la famiglia Giustiniani, non uno è rimasto in Italia. E cosa andiamo in giro per i vari paesi a recuperarli adesso perché sono stati venduti? Mi sembra impossibile.
D'altronde ci ha già provato Canova, no? A riportare indietro un po' di cose.
Allora attenzione, Canova ha riportato indietro le cose che Napoleone aveva portato via con la guerra, che è una cosa ben precisa e ben definita, ed è riuscito a portarne indietro molte, non tutte, ce ne sono ancora che non sono mai state portate indietro. E la gente continua a dire scioccamente che la Gioconda la Gioconda era stata venduta per contanti da Leonardo che se l'era portata in Francia. Poi continuano a dire l'ultima cena di Veronese. No, l'ultima cena di Veronese è stata permutata da Canova con un quadro perché non poteva portarlo indietro, tanto era grande, e quindi l'ha permutata con un brutto quadro, secondo me, però comunque con un altro quadro di un autore francese. Però quello era il Papa che l'ha nominato ambasciatore. Famosa frase di Talleyrand, di donc un valor. Dice, lei è un ambasciatore? No, guardi, un imballatore. Ecco. E lui è stato nominato ambasciatore e ha riportato indietro dei quadri dopo l'epopea napoleonica. Non c'è da chiedere a uno Stato tedesco di ridarci quelli dei nazisti, che i nazisti si sono portati via. Quindi si vanno ancora cercando. Non passa settimana senza che non si trovi un dipinto che è stato portato via agli ebrei o che gli ebrei sono stati costretti a vendere, senza che inizi un processo in qualche parte del mondo, anche in Nuova Zelanda. Non passa una settimana e siamo 80 anni dopo. Quindi queste opere vanno restituite, le opere portate via dopo il 1970 vanno restituite, il resto andiamo a vederlo dov'è, anche se ci può dispiacere moltissimo.
Di tutto il resto continueremo a scrivere e a parlare. Io vi ringrazio davvero di aver partecipato a questa puntata di Voci Dipinte. Grazie al giornalista e scrittore Fabio Isman e grazie alla storica dell'arte Barbara Conti.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.
Buongiorno.
un brano di Charles Mingus, grande contrabbassista e compositore che ha collaborato con i più grandi jazzisti del suo tempo, tra cui Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker. Il brano era Jelly Roll. Per la mostra della settimana andiamo ora a Milano, più precisamente alla Fondazione Luigi Rovati, dove fino al 3 marzo 2024 è allestita l'esposizione Tesori Etruschi, la collezione Castellani tra storia e moda. Una rassegna realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, che si trova a Roma. L'esposizione raccoglie oltre 80 capolavori tra gioielli etruschi e riproduzioni ottocentesche, ceramiche, attiche e mediterranee. Un'occasione per ripercorrere anche la storia e l'attività dei Castellani, famiglia di orafi e collezionisti, e per scoprire un nuovo spazio espositivo, il Museo d'Arte della Fondazione Rovati, che accosta la sua collezione di oggetti antichi a opere d'arte contemporanee in un palazzo storico ristrutturato e inaugurato poco più di un anno fa. Al microfono di Emanuela Burgazzoli sentiremo l'archeologo Giulio Paolucci, che ha curato la mostra, insieme a Giuseppe Sassatelli, presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, e a Valentino Nizzo, direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.
La collezione Castellani è una importante collezione che si forma nel XIX secolo. I Castellani erano dei personaggi particolarmente rilevanti nella Roma ottocentesca, sia Fortunato Pio che i due figli Augusto e Alessandro. Questa è la terza generazione della famiglia, cede la raccolta appunto allo Stato e quindi al Museo di Villa Giulia. Castellani hanno una storia sul collezionismo e non solo lunghissima, ricchissima, piena di particolari e di aneddoti, perché loro lanciarono questo gusto all'etrusca cercando di riprodurre quelle che erano le tecniche antiche, quindi le oreficerie attraverso il pulviscolo, la granulazione, e quindi andarono a cercare in queste zone marginali dell'Italia centrale degli artigiani che ancora, diciamo, conservassero la memoria di queste, e le trovano, le portano a Roma e inizia questo gusto proprio all'etrusca, che incontra molto successo perché c'è la vulgata che gli etruschi furono la prima popolazione, anche se è improprio il termine di popolazione per gli etruschi, comunque diciamo la prima cultura, la prima civiltà che aveva riunito gran parte dell'Italia antica, perché con l'espansione verso sud, quindi nella zona della Campania, e verso nord, verso la Lombardia, eccetera, era stato un preso ad esempio prima di Roma, ma Roma ha una storia diversa perché coinvolge tutto il bacino del Mediterraneo. L'Italia era stata riunita sotto un'unica cultura che era quella etrusca, quindi l'aspetto risorgimentale va in questa direzione. I Castellani sono degli esponenti forti proprio perché stanno nello stato che all'inizio, quindi lo stato pontificio Pio IX, che sembra a un certo punto che allenti le maglie di questo despotismo assoluto, in realtà si ricreò tutto dopo la Repubblica Romana e diventano gli acerrimi nemici. Tant'è vero, vengono incarcerati tutti e due i fratelli. Augusto se la cava, diciamo, più facilmente perché era più duttile di Alessandro. Alessandro è rimasto convinto, quindi dopo 2 anni di carcere fa 2 anni di manicomio e poi viene mandato in esilio a Parigi, e di qui inizia l'ulteriore fortuna dei Castellani, perché lui comincia a presentare il gusto all'etrusca, le sue oreficerie e le sue collezioni in una metropoli quale Parigi, Napoleone III.
Professor Paolucci, veniamo alla mostra, la raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori. Allora, come è stato pensato intanto il percorso espositivo?
Allora, come è stato pensato? È stato pensato un po' adattandola ai luoghi, quindi diciamo che al piano sotterraneo, che è quello più nascosto, quasi una sorta di alcova, sono stati scelti degli oggetti identificati un po' come i capolavori della collezione. Quindi lo spettatore si trova degli oggetti, diciamo, valorizzati in maniera diversa rispetto a quella che è l'esposizione canonica a Villa Giulia. Sono singoli oggetti in singole vetrine, con dei pezzi straordinari, quali ad esempio un cratere, il vaso deputato per il vino, che noi siamo abituati alla grande produzione di Atene, mentre questo è stato fabbricato a Sparta. Sparta fabbrica sicuramente, però non esporta in grandissima quantità, anzi c'è da rimpiangere la perdita della produzione di Sparta. E questo è proprio uno dei capisaldi, tant'è vero anche nella pubblicazione fatta da Mingazzini della collezione è stato proprio preso come simbolo. Il cratere poi è il vaso che viene messo al centro dove si consuma appunto il simposio, il banchetto, dove si miscela acqua e vino. E diciamo che l'acqua e il vino è un po' il fil rouge, perché un altro pezzo eccezionale è questo grande calice di bronzo, che è chiaramente inutilizzabile per bere, però sicuramente per i riti andava benissimo. Quindi un calice con il proprio sostegno e poi con delle figure femminili che funzionano da cariatidi. In più ci sono queste strisce di bronzo decorate da due serpenti avvinghiati che salgono, quindi c'è questo rimando al mondo subliminare e al mondo delle divinità ultraterrene.
Colpisce tantissimo anche la raffinatezza proprio della fattura, delle tecniche.
Beh, sì, sceglievano sicuramente il meglio, quindi sia a livello di bronzo, no? Dico, come questa cista con questi due lottatori, questi due giovani, e poi con tutta la ricchezza dell'incisione del racconto, ma al tempo stesso le grandi pitture ovviamente avevano preso, raccolto oggetti praticamente da ogni parte d'Italia, quindi anche tutto dal mondo campano, dal mondo lucano, no? E quindi non solo l'Etruria, ma un po' tutta l'Italia antica. Ecco, diciamo che è una mostra che ne raccoglie due, potremmo dire, no? Qui c'è questo gioco con dei pezzi singoli, pochi oggetti che hanno dei flash sicuri su tanti tanti argomenti, s'avverte e si percepisce un qualcosa di diverso, in un ambito quasi più familiare, potremmo dire, ecco.
Una mostra è stata definita proprio per il pubblico.
L'idea è proprio questa, anche le mostre che faremo non sono fatte per gli specialisti, ma sono fatte e quindi cercate per un pubblico scientificamente preparato, dotto, ma non per addetti ai lavori, quindi diciamo un'erudizione alta, potremmo dire.
Siamo al piano
Al piano
nobile.
nobile, quindi Fortunato Pio e Augusto Castellani che danno praticamente il benvenuto, in buona sostanza. E qui c'è proprio veramente un dialogo continuo tra materiali antichi e alcune anche interpretazioni, cioè loro utilizzano, diciamo, l'antico anche per dar vita a un qualcosa di particolare, tant'è vero che a un certo punto riescono, mettono praticamente ormai un timbro, cioè il materiale Castellani è così prezioso, è proprio una legge di mercato che si individua questa doppia C intrecciata. E quindi ecco, ci sono oggetti di notevole importanza, no? Accanto a una figura antica c'è questa, per esempio, che è la riproduzione fedelissima, con tanto di iscrizione etrusca, della fibula cosiddetta di Turzichina, la cui radice è l'etrusco, quindi il personaggio che indossava questa fibula si fregia dicendo: io sono l'etrusco, ho la testa di Achelou, quindi sono tutta una serie di oggetti e che qui ecco vengono presentati attraverso proprio questo filo rosso. In più, al tempo stesso, alcuni oggetti del museo che dialogano con parti della Castellani, come qui il Bello, quindi una selezione di materiali Castellani, a cominciare da questo vaso d'argento e questi grandi unguentari in alabastro, che danno appunto l'idea di quello che arrivava in queste tombe etrusche. Quindi cercare di far dialogare le collezioni museali con la mostra che arriva. Al tempo stesso, la politica museale è quella di fare degli innesti di arte moderna e contemporanea. E si arriva poi ad altre sezioni dove la ceramica attica è utilizzata. Quindi questo immaginario attraverso i propri racconti. Quindi Ercole ha un ruolo importante importantissimo. Questa, diciamo, questa è l'ultima fase di Ercole. Ercole che ormai parte, sta diventando un semidio, va verso l'Olimpo. A queste ceramiche greche, delle produzioni etrusche, come appunto quest'Idria ceretana, dove non poteva mancare Europa, Europa sul toro, no? E tutta la storia che segue, qui sta per essere incoronata, sta per essere appunto presa dal toro, generando poi tutta una serie di semidei. E qui, questo è il nostro spazio bianco, qui abbiamo voluto accompagnare il visitatore per un attimo, chiudendo gli occhi, nella casa Castellani. Castellani aveva questa casa a Roma, di cui qui ci sono ancora delle immagini, e attraverso queste immagini abbiamo scelto degli oggetti che poi abbiamo evidenziato nelle pareti, quindi con uno sforzo, sono abbastanza ben identificabili, no? Per dare proprio l'idea che l'oggetto antico serviva come arredamento, tra virgolette, di una ricca casa. C'è di più poi, perché ci sono una sorta di disegni, loro fanno questo accordo di collaborazione con Michelangelo Caetani, che aveva questa mano raffinatissima, e che lui gli fornisce tutti gli schizzi e i disegni da cui ricavare le oreficerie. E quindi abbiamo cercato proprio di rivoler dare per un attimo l'ambientazione antica. Un'ultima proprio sezione sono le produzioni mediterranee, perché nell'ambito di questa collezione si è voluto estrapolare un altro piccolo segmento, che sono tutte le produzioni arrivate in Etruria e prodotte in Etruria stessa, quindi ceramiche, materiali da Corinto, solito cratere dove si miscelava vino e acqua, la produzione attica, in questo caso con, fra l'altro, grandi, grandi maestri, col pittore di Berlino. E poi ci sono dei vasi particolari per la loro funzione, questo che è una forma abbastanza particolare, che serviva appunto per raffreddare, quindi praticamente una sorta di intercapedine dove il vino veniva raffreddato, anche perché era un vino particolarmente denso. E qui appunto è proprio illustra in piccolo, con una scelta proprio mirata, le produzioni greche imitate dalle produzioni poi etrusche. Quindi c'è questa fase di VI e V secolo che dà appunto l'importanza e la forza di questa Etruria marittima, in particolare delle grandi città dell'Etruria meridionale, quindi Cerveteri, Tarquinia, Vulci.
Solo una parola sull'accostamento, che potrebbe in un certo senso quasi disorientare un visitatore.
Sì, anche perché qui l'impatto è forte, è questo color fucsia che perlomeno colpisce, ma questa è proprio una sala, simbolo del museo, con opere fatte direttamente dal maestro Montani, quindi si è ispirato al mondo etrusco, rileggendolo in chiave moderna, in chiave contemporanea, e quindi c'è un sottilissimo dialogo, come questi manufatti alludono alle produzioni più importanti che arrivano in Etruria. Qui è l'Etruria che ancora, attraverso le sue opere, L'ombra della sera di Volterra, Le tombe di Tarquinia, influenzano o possono essere motivo ispiratore di opere contemporanee.
Siamo quasi in conclusione, ma prima di salutarvi c'è ancora spazio per segnalare alcune aperture di nuove esposizioni. Il Museo Casa Rusca a Locarno ha aperto ieri il suo ricco programma invernale con l'inaugurazione di 3 mostre monografiche dedicate ad altrettanti artisti appartenenti a generazioni diverse. Tra i più rilevanti rappresentanti dell'arte contemporanea del Ticino, riconosciuti anche a livello nazionale: Aldo Mozzini, Karim Forlin e Lisa Lurati. Le 3 mostre sono a cura di Noah Stolz, che ha ideato 3 mostre distinte, chiedendo però agli artisti di incoraggiare il dialogo tra le rispettive opere esposte. A fianco delle mostre, il museo propone, fino alla loro chiusura, che avverrà il 25 febbraio prossimo, un programma ritmato da performance musicali e reading, in dialogo con le opere esposte. Sempre ieri si è inaugurata all'Aargauer Kunsthaus la mostra Auswahl 23. Questo bello spazio di Aarau annualmente offre un'affascinante panoramica di ciò che viene creato nel corso dell'anno negli studi e nei laboratori degli artisti argoviesi. L'artista ospite di quest'anno è Olivia Wiederkehr, che per l'occasione ha creato un'opera site-specific, inglobando la facciata in vetro dell'Aargauer Kunsthaus. La mostra resta aperta fino al 7 gennaio del prossimo anno. Ha invece inaugurato lo scorso fine settimana il nuovo allestimento della Fondazione Rolla, dedicata al fotografo tedesco Christoph Klute. Mindscape, questo è il titolo dell'esposizione, presenta 29 fotografie che mostrano luoghi utilizzati dalla mente per il pensiero, lo studio, la meditazione. Temi tutti cari a Klute, che prima di diplomarsi in fotografia ha studiato filosofia, teologia e letteratura. In contemporanea, la Galleria Consarc di Chiasso espone fino al 28 gennaio un'altra serie di fotografie di Klute dal titolo Revisited. E con questo siamo davvero giunti al termine. Nel salutarvi, ancora un ringraziamento ai nostri ospiti di oggi, la storica dell'arte Barbara Conti e il giornalista e scrittore Fabio Isman. Grazie anche a Giulio Paolucci, Giuseppe Sassatelli e Valentino Nizzo, che insieme hanno curato la mostra Tesori Etruschi, esposti alla Fondazione Luigi Rovati di Milano fino al 3 marzo 2024. Ha collaborato a questa puntata di Voci Dipinte, che trovate come le precedenti al nostro indirizzo rsi.ch/vocidipinte, la collega Emanuela Burgazzoli. Per riascoltarci potete cercarci anche sul sito rsi.ch/podcast o sulle principali piattaforme. In sottofondo sentiamo già le prime note di Something Else, con una formazione tutta di grandi nomi: Cannonball Adderley al sax contralto, Miles Davis alla tromba, Hank Jones al piano, Sam Jones al contrabbasso e Art Blakey alla batteria. Vi lascio in loro compagnia da Monica Bonetti. Buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.